Vogliamo parlare di Sigmund Freud, che muore a Londra dove aveva trovato riparo dal nazismo proprio il 23 settembre del 1939. Universalmente, dunque oggi, 80 anni fa, universalmente noto come il padre della psicoanalisi, naturalmente, la sua opera apre la strada all'inconscio, no? Ed è senza dubbio tra le sue opere L'interpretazione dei sogni, che è del 1899. Sono passati, dicevamo, 80 anni esatti dalla sua morte. Tutti noi siamo, forse chi più chi meno, ma insomma siamo tutti freudiani, così come titolava oggi il quotidiano italiano La Repubblica, e vogliamo capire se davvero siamo tutti freudiani con Marco Innamorati, che saluto intanto perché ci ha raggiunti al telefono. Ben trovato, buonasera professore.
Buonasera a voi.
Insegna a Roma, è dottore di ricerca in storia della scienza, psicologo, psicoterapeuta, insegna psicologia dinamica a Roma Tor Vergata e ha scritto per l'editore Carocci alcuni volumi, ne segnaliamo due, uno su Freud del 2015, l'altro invece dedicato a Jung del 2013. C'è una lettera che Thomas Mann, Stefan Zweig, Virginia Woolf e almeno altri 200 intellettuali e artisti dell'epoca scrivono a Freud in occasione del suo 80° compleanno, e questa lettera si chiude in questo modo: non possiamo immaginare il mondo intellettuale di oggi senza il suo lavoro, possa la nostra gratitudine accompagnare i suoi giorni. Allora, nonostante gli errori commessi e il fatto che i suoi detrattori non siano stati pochi, Sigmund Freud rimane una figura imprescindibile anche nel presente. Perché è così, secondo lei, professore?
Ma rimane una figura fondamentale per tante ragioni, non ultima il fatto che in qualche modo Freud è anche la mente mitopoietica del nostro tempo. In qualche modo Freud ha creato alcuni dei miti fondamentali, o ha riscritto alcuni dei miti fondamentali del nostro secolo, oltre a essere stato sostanzialmente colui che ha portato la psicoterapia dalla preistoria ottocentesca a invece una dimensione contemporanea con la psicoanalisi, perché, come lei ha appena detto, la psicoanalisi è sostanzialmente una creazione di Sigmund Freud, anche se certamente Sigmund Freud non è stato l'unico ad aver contribuito al suo sviluppo.
Qual è l'eredità storica, o meglio il lascito di Freud, pensando ad esempio alle scienze sociali, che proprio nel Novecento insomma nascono dall'etnologia, l'antropologia, la sociologia, ma poi tante altre discipline poi si nutriranno, no, dell'insegnamento di Freud. Dunque, qual è, se vogliamo, l'eredità storica di Freud all'approccio scientifico che ha caratterizzato le discipline, fermiamoci almeno a quelle sociali, durante il Novecento?
Ma l'eredità di Freud verso la scienza ha moltissimi aspetti, non ultimo un aspetto metodologico, perché proprio ciò che oggi viene criticato da certi epistemologi è ciò che ha portato la psicoanalisi da essere un qualche cosa di assolutamente legato all'ipnosi e a poco più, a diventare invece un metodo di analisi dell'inconscio, un metodo che poteva effettivamente aiutare le persone al di là di quello che poteva essere la pura e semplice suggestione, come succedeva per esempio per psicoterapeuti come Janet alla fine dell'Ottocento o come Dubois. Dal punto di vista di quelle che sono tutte le scienze sociali, in qualche modo credo che sia impossibile immaginare tutte le scienze umane senza Freud. Questo potrebbe addirittura essere, non lo so, una sorta di anche di aspetto negativo di quello che è stato il contributo freudiano, perché in qualche modo la presenza così forte dell'idea di inconscio è stato un qualche cosa che ha condizionato, appunto, come lei diceva, dall'antropologia alla sociologia, tutte le possibili scienze umane del Novecento, in qualche modo. Comunque, ciò che va ricordato è soprattutto di Freud il fatto che nessuna forma di psicoterapia, oggi nessuno dubita, credo, che la psicoterapia sia qualcosa di scientifico. Esistono tantissime forme di psicoterapia oggi, ma nessuna psicoterapia può fare a meno di alcuni principi che sono stati stabiliti da Freud, non ultimo il principio della complessità dei significati, cioè il fatto che sia sostanzialmente impossibile ridurre a un solo aspetto la causa di quelli che possono essere i problemi soggettivi, il fatto di poter ricondurre comunque a una causalità di tipo psicologico quelli che sono i problemi psichici delle persone, cioè nonostante il fatto che Freud fosse in sostanza un personaggio che veniva da una cultura positivista, che veniva da una cultura sostanzialmente riduzionista, è stato lui stesso in qualche modo a rivalutare il principio per cui la psiche, la dimensione psichica è qualcosa che può essere vista come un fenomeno a sé stante in qualche modo, anche se non indipendente naturalmente dalla dimensione fisiologica.
Ecco, abbiamo ancora qualche minuto, ci sono un paio di questioni che le vorrei porre, una proprio sull'attualità, ma le volevo chiedere, a suo giudizio, lei tra le altre cose segnalo un volume del 2000 intitolato Psicoanalisi e filosofia della scienza, critiche epistemologiche alla psicoanalisi, come ha retto la psicoanalisi forse negli ultimi 20 anni all'attacco, no, delle scienze dure, quelle in cui predominano i dati quantitativi raccolti con misure sperimentali, ripetibili ed elaborati con formule matematiche? Come ha fatto a reggere? Ha retto bene, ha retto male nella sua visione?
Ma in realtà ha retto molto meglio di quanto non si creda, nel senso che ci sono tanti psicoanalisti e tanti critici della psicoanalisi che sono rimasti a un'idea della psicoanalisi che viene ancora studiata nello studio dello psicoanalista e basta, e che quindi in qualche modo ci si riferebbe soltanto a quello che gli psicoanalisti raccontano di quello che succede loro. In realtà esistono tanti metodi quantitativi che sono stati utilizzati per studiare l'efficacia della psicoterapia psicoanalitica e il meno che si possa dire è che la psicoanalisi è almeno tanto efficace quanto altre forme di psicoterapia. Ci sono diversi studi che sono stati fatti a questo riguardo e c'è un importante documento che si trova su internet che è dedicato appunto a un esame di quelli che sono stati i risultati da questo punto di vista, che si chiama An Open Door Review, cioè un esame con la porta aperta, cosiddetto, di quelli che sono appunto i risultati dei vari gruppi di ricerca sulla psicoanalisi. Anche ultimamente è nata la cosiddetta neuropsicoanalisi, a partire dal fatto che varie critiche che erano state fatte sul piano neurofisiologico si sono rivelate tutto sommato infondate, nel senso che si è compreso come molte delle idee freudiane, non ultima l'idea di come effettivamente sia possibile interpretare il significato dei sogni, perlomeno non sono incompatibili con quello che noi sappiamo sul funzionamento del cervello. L'opera, per esempio, dello psicanalista americano Mark Solms è stata fondamentale da questo punto di vista. Quindi esistono molti motivi per pensare che, certo, non la psicoanalisi freudiana originaria, ma la psicoanalisi contemporanea è compatibile con quella che è la ricerca scientifica odierna.
Ovviamente, va fatto il presupposto, la psicoanalisi contemporanea è assai diversa da quella delle origini, non fosse altro perché è praticata in tutto il mondo e ha assorbito, come dire, culture molto diverse tra di loro. Penso all'Oriente, dove la psicoanalisi si pratica ovviamente da tempo, ma si è intrecciata, insomma, con saperi molto diversi. Professore, abbiamo davvero un minuto, le chiedo, ma magari proprio in forma di battuta, le riflessioni di Freud sulla massa e sul narcisismo sembrano essere state scritte pensando al presente, o quantomeno non possono non farci riflettere e darci degli elementi utili, no, per analizzare la scena politica attuale?
In effetti, nel momento in cui oggi si legge Psicologia delle masse, analisi dell'io, che è un libro che è stato scritto 100 anni fa praticamente, si leggono alcune cose che sostanzialmente sembrano essere scritte per quello che è il panorama politico italiano, su come funziona la figura del leader, su qual è il motivo per cui un leader ha successo. Quindi effettivamente dare per sepolte alcune idee freudiane, ecco, probabilmente è un qualche cosa che ancora non andrebbe fatto.
Allora, Freud muore a Londra 80 anni fa, era il 23 settembre del 1939, abbiamo provato a ripercorrere questi 80 anni nel tempo che ci era concesso con il nostro ospite questo pomeriggio, Marco Innamorati. Grazie molto e buonasera.
Grazie, arrivederci.